Eccoci. Dicevo, preghiamo questo Salmo 18 per introdurci al resto di questa sera. E qui c'è una nota, solitamente queste righe introduttive in corsivo che non preghiamo mai, ma c'è scritto di Davide, servo del Signore, che rivolse al Signore le parole di questo canto quando il Signore lo liberò dal potere di tutti i suoi nemici e dalla mano di Saul. Ecco, siamo nel libro dei giudici, siamo sempre a contatto con i nemici, i filistei, la strada di Sansone. Ecco, dentro questo rapporto conflittuale, il legame col Signore, l'appartenenza al Signore, la consacrazione al Signore, mia forza. Ecco questo grido di amore, ti amo Signore, mia forza. Ci introduciamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Attacchiamo noi gli uomini. Ti amo, Signore, mia forza.
Signore, mia roccia, mia fortezza, mio liberatore, mio Dio, mia rupe, in cui mi rifugio. Potente salvezza e mio baluardo.
Invoco il Signore, degno di lode, e sarò salvato dai miei nemici.
Mi circondavano flussi di morte, mi travolgevano torrenti infernali.
Già mi avvolgevano i lacci degli inferi, già mi stringevano agguati mortali.
Nell'angoscia invocai il Signore, nell'angoscia gridai a mio Dio. Nel suo tempio ascoltò la mia voce. A lui, ai suoi orecchi, giunse il mio grido.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
Ai suoi orecchi giunse il mio grido. Vedremo che sono sempre tanti registri che possono accompagnarci nel nostro approccio, diciamo, ai testi. C'è sempre questo registro anche topografico. Vedremo che arriveremo questa sera, se il Signore ci assisterà, a una località che si chiama En Kore, la sorgente di colui che grida. Ecco. Sorgente di colui che grida, pensavo di la sorgente della pernice, ma la pernice vuol dire colei che chiama, che grida. Ecco, e vedremo, è il grido di Sansone assetato. Assetato d'acqua? Ecco, assetato d'amore. Ecco, la storia che adesso incominciamo a leggere è la storia di un uomo, ieri, la volta precedente abbiamo considerato il capitolo 13 e abbiamo visto l'antefatto. Invece di vedere immediatamente, come della tradizione dei giudici, il giudice è già pronto, diciamo, già attivo, già destinato alle imprese gloriose, quello di animare un popolo e suscitato appunto dallo spirito e debellare il nemico, esperienza di liberazione, di salvezza,
la volta scorsa abbiamo visto niente, cioè abbiamo visto una coppia sterile, abbiamo visto che tutto quel grido è collocato, la terza fase, vi ricordate il lamento, è collocato all'interno delle mura domestiche, una coppia col suo dolore, il dramma personale, la loro tragedia, non c'è futuro, non c'è avvenire. Intanto la tribù di Dan si trova in una collocazione che ha appunto a che fare con i Filistei, i nemici per antonomasia, il mondo dei dominatori a tutti i livelli, l'ho visto l'altra volta a livello militare, a livello tecnologico, a livello commerciale, a livello culturale, a livello religioso, insidia. Ebbene, abbiamo visto la visita del Signore a questa coppia, una storia di annunciazione, la sterilità è vinta, nasce Sansone, nasce un figlio, vi ricordate, non so se tutti c'eravate, ma nasce un figlio che non è semplicemente appunto il futuro, ma nasce qualcuno che è già consacrato fin dal seno materno, cioè è Nasir, e questo istituto diciamo è segnato da alcuni costumi di vita, appunto non si beve vino, né bevande inebrianti, non si ha contatto con i cadaveri, non ci si taglia i capelli, segni di una testimonianza di un'appartenenza al Signore. E abbiamo visto l'altra volta che in fondo questa consacrazione già è vissuta dalla mamma, dalla mamma di Sansone, che già lei durante la gravidanza deve non bere, avere un costume di vita che annuncia quello che sarà la storia del figlio. Ultime battute del capitolo tredicesimo, vi ricordate, nasce il bambino e viene chiamato Sansone, un nome che ha tutto a che fare con il sole, il piccolo sole, e il bambino cresce, e dicevamo che qua, espressione che troviamo anche tra l'altro nei Vangeli dell'infanzia, dice lo spirito del Signore cominciò ad agire su di lui quando era nell'accampamento tra Dan, tra la Torre di Eshtaol, ma appena prima si diceva il bambino crebbe e il Signore lo benedisse. Non ci sono manifestazioni particolari, è un bambino come tutti gli altri, è un adolescente come tutti gli altri, e cresce come tutti gli altri, e benedetto come tutti gli altri, appunto è lo spirito del Signore che accompagna la vicenda di quest'uomo, che però è già consacrato a lui, è già destinato a diventare giudice. Certo, un giudice a modo suo, già dicevamo l'altra volta, non ci sarà un coinvolgimento di popolo, è una vicenda personale, fa tutto da solo, e intanto vediamo che adesso è adulto e lo accompagniamo nella storia dei suoi amori, ecco, nella storia dei suoi amori. Stasera sarà proprio questa la nota che ci accompagnerà, nota e attenzione, chiave di lettura, storia d'amore, dentro gli amori, vedremo che sono pagine dal punto di vista letterario bellissime, dal punto di vista narrativo piene di umorismo, di anche di delicatezza e anche di bellezza. In ebraico c'è tutto un gioco di rime, diciamo così, di allitterazioni si dice, cioè di richiami una parola con l'altra, e però sono pagine che vedremo subito sconcertanti, che noi ci domanderemo ma che cosa ci fanno qua nella storia della salvezza queste cose qua. Atteggiamenti che potremmo qualificare squalidi, immorali, violenti, vendetta. Allora chiediamo davvero a noi stessi, adesso andiamo a leggere il testo, almeno per due orette, di non far scattare giudizi. Di non far scattare giudizi. Leggiamo questa storia così come ci si presenta, e avendo questa precomprensione, questa domanda: se questa storia è qui, è raccontata come la storia del dodicesimo giudice, vuol dire che questa è una storia dove affiora la grazia di Dio. Questa è una storia che ci parla di Dio, cioè della presenza di Dio nella vita di un uomo, nella vita di una famiglia, abbiamo visto l'altra volta, nella vita del popolo di Dio che riconosce in lui qualcuno che lo interpreta. Un'altra premessa, rapidissima, accostiamo un racconto. Allora, a differenza di forse altri testi, non è che immediatamente ci tiriamo fuori, come dire, la morale, ecco, il concetto, due concetti, tre concetti. Entriamo nel racconto, ecco, lasciamoci prendere dal racconto, perdere in questa narrazione, stupire, immaginarci le scene, i dialoghi, gli sguardi, i colori, i suoni, entrare dentro. Forse, ripeto, questa sera non ci dirà niente questo testo, ma verrà il giorno in cui eventi della nostra vita, situazioni particolari, snodi della nostra esistenza, ci permetteranno forse di dire: ah, ma oh, è come Sansone, ma guarda come quella cosa là, ma guarda, anche a me. Ecco così funziona il racconto santo. Intanto è dentro, intanto è una memoria, e poi capita qualcosa in noi che fa scattare l'intelligenza, la sorpresa di trovarci anche noi dentro in una storia santa. Leggiamo, allora stasera leggeremo il capitolo 14, 15 e i primi tre versetti del capitolo 16. Beh, vediamo, dato lo leggiamo, poi vediamo dove arriviamo. Perché è il secondo grande blocco, non mi ricordo se l'altra volta ve l'ho indicato, ma questa storia di Sansone sono tre blocchi. Uno è il blocco della volta scorsa, capitolo 13. Adesso c'è un blocco, appunto quello che ho appena segnalato, capitolo 14, 15, i primi tre versetti del capitolo 16, che di per sé, diciamo, racchiudono tre sezioni. Una sezione al capitolo 14, una al capitolo 15 e la terza sezione a questo inizio del capitolo 16. Il terzo blocco sarà quello che manca nel capitolo 16, le ultime vicende di Sansone fino alla sua morte. Leggiamo.
Sansone scese a Timna e a Timna vide una donna tra le figlie dei Filistei. Tornato a casa, disse al padre e alla madre:
ho visto a Timna una donna, una figlia dei Filistei. Prendetemela in moglie.
Suo padre e sua madre gli dissero:
non c'è una donna tra le figlie dei tuoi fratelli in tutto il nostro popolo, perché tu vada a prenderti una moglie tra i Filistei non circoncisi?
Ma Sansone rispose al padre:
prendimi quella perché mi piace.
Suo padre e sua madre non sapevano che questo veniva dal Signore, il quale cercava un motivo di scontro con i Filistei. In quel tempo i Filistei dominavano Israele. Sansone scese con il padre e con la madre a Timna. Quando furono giunti alle vigne di Timna, ecco un leoncello venirgli incontro ruggendo. Lo spirito del Signore irruppe su di lui, ed egli senza niente in mano squarciò il leone, come si squarcia un capretto. Ma di ciò che aveva fatto non disse nulla al padre e alla madre. Scese dunque, parlò alla donna, e questa gli piacque. Dopo qualche tempo tornò per prenderla e uscì dalla strada per vedere la carcassa del leone. Ecco, nel corpo del leone c'era uno sciame d'api e del miele. Egli ne prese nel cavo delle mani e si mise a mangiarlo camminando. Quando ebbe raggiunto il padre e la madre, ne diede loro ed essi ne mangiarono. Ma non disse loro che aveva preso il miele dal corpo del leone. Suo padre scese dunque da quella donna e Sansone fece là un banchetto, perché così usavano fare i giovani. Quando lo ebbero visto, presero 30 compagni perché stessero con lui. Sansone disse loro:
voglio proporvi un enigma. Se voi me lo spiegherete entro i 7 giorni del banchetto e se lo indovinate, vi darò 30 tuniche e 30 mute di vesti. Ma se non sarete capaci di spiegarmelo, darete 30 tuniche e 30 mute di vesti a me.
Quelli gli risposero:
proponi l'enigma e noi lo ascolteremo.
Egli disse loro:
da colui che mangia è uscito quel che si mangia, e dal forte è uscito il dolce.
Per 3 giorni quelli non riuscirono a spiegare l'enigma. Al 4° giorno dissero alla moglie di Sansone:
induci tuo marito a spiegarti l'enigma, se no daremo fuoco a te e alla casa di tuo padre. Ci avete invitati qui per spogliarci.
La moglie di Sansone si mise a piangergli intorno e a dirgli:
tu hai per me solo odio e non mi ami. Hai proposto un enigma ai figli del mio popolo e non me l'hai spiegato.
Le disse:
ecco, non l'ho spiegato neanche a mio padre e a mia madre, e dovrei spiegarlo a te.
Ella continuò a piangergli intorno durante i 7 giorni del banchetto. Il 7° giorno Sansone glielo spiegò perché lo tormentava, e lei spiegò l'enigma ai figli del suo popolo. Gli uomini della città, il 7° giorno, prima che tramontasse il sole, dissero a Sansone:
Che c'è di più dolce del miele? Che c'è di più forte del leone?
Rispose loro:
se non aveste erato con la mia giovenca, non avreste sciolto il mio enigma.
Allora lo spirito del Signore irruppe su di lui, ed egli scese ad Ascalon. Vi uccise 30 uomini, prese le loro spoglie e diede le mute di vesti a quelli che avevano spiegato l'enigma. Poi, acceso d'ira, risalì alla casa di suo padre, e la moglie di Sansone fu data al compagno che gli aveva fatto d'amico di nozze.
Magari ci fermiamo qua un attimo, facciamo un primo accostamento a questo testo e poi leggiamo il capitolo 15, però magari lo ricordiamo lo snodo. Insomma, è uno che gli piace andare alla costa, va giù, dove ci sono dalla posizione della scelta verso il mare, e là ci sono le belle donne dei Filistei, ne vede una, gli piace. Immaginiamoci anche la scena, cioè questo zoticone campagnolo, un contadinotto di questi qui, che certamente è un giovane di bel aspetto, di belle speranze, ma che si trova improvvisamente così a passeggiare in mezzo al primo mondo. Come lo guarderanno i Filistei? Lo guarderanno, certo apprezzeranno tante buone doti, vedremo, intelligente, forte, e però lo guarderanno sempre dall'alto in basso, sempre lo considereranno un tipo così di campagna, un altro mondo. Quindi vediamo questi due sguardi, cioè lo sguardo affascinato di Sansone per quel mondo, per quelle donne, per quella donna là, che dice il testo, e lo dice qua due volte, dice: prendimi quella perché mi piace. Questo è quel testo che dice perché Yeshara Beinai, cioè perché è giusta e onesta ai miei occhi. C'è questo riferimento ai suoi occhi. Di per sé in ebraico, per dire ancora oggi mi piace, forse l'ho già detto l'altra volta, si dice Motzehen Beinai, cioè è bella, è trova grazia ai miei occhi, quello che poi dice Maria, hai trovato grazia, l'angelo Maria, hai trovato grazia agli occhi, vuol dire semplicemente mi piaci, ancora oggi mi piace, no questo non mi piace, mi piace questo libro, Kubo Tsehen Beinai, cioè lui trova grazia ai miei occhi. Quindi per sé non si dice che lei trova chen, grazia, ma si dice che è yeshara, è yeshara vuol dire dritto, è giusta, è retta, è onesta. Sembra tutto così una premonizione di quello che capiterà, ecco, perché invece sarà una persona non dritta, non sarà dritta, sarà molto contorta. Il rapporto che invece da parte di Sansone è un rapporto d'amore molto forte, molto deciso. Vi dicevo questo gioco degli occhi, cioè Sansone che guarda questo mondo e ne è attratto, i filistei che probabilmente lo considerano invece così un intruso dall'esterno, che si affaccia nella loro società, quindi lo squadrano, gli metteranno subito qualche bella etichetta, come capita a chi pensa di essere nell'alta società e guarda gli altri che vengono da categorie sociali più secondarie, più periferiche. E poi però attenzione, perché ci sarà anche lo sguardo subito dei genitori, perché lui va a casa e dice preparatevi, andiamo per l'esplorazione, mi piace, ma chi è? Una dei filistei. Ma tu, ma proprio sei fuori di testa, ma tu proprio ti prendono i tuoi momenti. Oh, lui si caponisce, no, lui non se ne parla, sì, sono fuori di testa, mi piace quella, non se ne parla, non si discute, andiamo là. E questi dicono, ma com'è che vai a prenderti una tra i non circoncisi? C'è questo riferimento al fatto che non circoncisi, cioè un altro mondo quello là. Attenzione, un altro mondo, altri costumi, un'altra impostazione della coscienza, altri riferimenti all'invisibile Signore. Questi qui non obbediscono alla legge di Dio. Cioè, che tu ti vai a sposare con un discredente così? Guardate, sono conflitti, sono resistenze, non so, sono scintille, discussione non finire, grane che non finiscono mai, andiamo là. Oh, devono andare, devono piegarsi, scendono, suo padre e sua madre fanno tutte le resistenze, a un certo punto scese il padre e la madre a Timna. Ecco, Timna tra l'altro è un piccolo borgo, adesso noi sentiremo parlare qui di Ashkelon, una delle cinque pentapoli filistee, di Gaza, una delle cinque pentapoli filistee, che sarà stato un piccolo borgo, una contrada, certo per lui era una capitale, era Manhattan. Quindi il fascino che può prendere laddove c'è qualche cosa che ti prende completamente. Attenzione, ci sono resistenze in famiglia, e però già il narratore, guardate come funziona il racconto, già il narratore ci dice una cosa che di per sé un po' ci lascia anche un po' interdetti, perché dice che suo padre e sua madre non sapevano che questo veniva dal Signore, il quale cercava un motivo di scontro con i filistei. Cioè, adesso noi vediamo le cose che si muovono dentro gli animi dei nostri protagonisti, ognuno con la sua coscienza, la sua libertà, il suo modo di capire, di guardare le cose. In verità poi però è tutto un gioco, certo un gioco loro, ma dentro questo gioco loro c'è un gioco più grande, il gioco del Signore. Ecco, questo vale per questo racconto, questo vale per la nostra vita, questo vale per tutta la storia umana. Dentro le nostre vicende c'è il gioco santo di Dio. E intanto scendono, primi contatti, cosa capita? Capita che mentre però vanno giù, scendono anche loro, interessanti questi verbi, guardate che anche nel Vangelo si parla di scendere, si parla di salire, non è semplicemente un fatto topografico, è che tutte le cose portano là, Mentre vanno giù, vanno là, Qui probabilmente è da presupporre, perché il testo dice che c'è il padre e la madre e c'è Sansone, però a un certo punto dice che da solo si imbatte in un leone. Boh, adesso uno dice, avrà fatto, non so, tanta strada, avrà fatto quattro passi da solo, avrà fatto un giro suo, una scorciatoia, oppure una lunga, alcuni dicono una lungatoia, c'è qualcosa che dice che passavano attraverso le vigne e lui non può prendere contatto con i frutti della vite, per cui dice, voi date dritti, io devo fare tutto il giro. Va bene adesso. Come è andata non è spiegato dal testo, sta di fatto che lui si imbatte in un leoncello, però dice che lo scanna mani nude come fosse un capretto. Cioè, uno dice, sì, se fosse un capretto sarebbe cosa da niente, no? Se fosse un capretto a mani nude, però facciamo tutti noi, un caprettino. No, un leone, cioè che lo spirito del Signore irruppe su di lui. Attenzione, perché l'altra volta lo spirito del Signore si diceva che lo incominciò ad agire, invece qua è proprio così l'espressione tipica che stasera abbiamo visto già in questo testo che abbiamo letto al capitolo 14, ricorre anche subito dopo, è proprio un momento in cui lui si sente investito della forza di Dio. E va bene, c'è questa scena per cui lui ammazza questo leone, lo squarcia e lo lascia lì. Dice niente, tira dritto per la sua strada. Sembra fatterello, cose che capitano, se la vita ti capita di incontrare il leone e farlo fuori e tirare dritto. Anche dei capretti e anche delle persone, farle fuori e poi tirare dritto. Comunque capita così nella vita. Vanno avanti, scendono, ancora non si dice che scese, dunque, parlò alla donna e questa gli piacque, sempre quell'espressione là, Yeshara Be'eneshishon, cioè lei è onesta agli occhi di Sansone, retta agli occhi di Sansone, gli piace. Bene. Bene, qui adesso noi ci domandiamo ma come funzionavano i matrimoni, perché adesso noi prenderemo contatto con un modo di sposarsi che, lo dice anche la nota, che non pare proprio che sia il nostro, ecco. Ma c'è un contatto, poi ci sono momenti successivi, ci sono varie fasi, poi ci sarà una fase che comporterà un banchetto di 7 giorni, insomma, un modo un po' singolare ai nostri occhi di sposarsi. Ma per adesso, primo contatto, cosa capita? Che qualche tempo dopo, siamo al versetto 8, tornò per prenderla. Quindi passa del tempo, rifà la stessa strada, sembra che stia andando quindi da casa sua, cioè diciamo, da suo papà e da sua mamma, verso lei, quindi questa è la direzione di marcia. E adesso vedremo. E dice che però uscì dalla strada per vedere la carcassa del leone. Chissà, questo evento l'aveva intrigato, voleva vedere cosa ne era rimasto di questa carcassa. Cosa scopre? Ecco, guardate, un'immagine singolarissima, adesso forse anche poco verosimile quello che viene raccontato, ma non è importante che sia verosimile, è importante che sia segnalato il valore che verrà dato a questo incontro. Cioè, vede la carcassa del leone, ecco, nel corpo del leone c'era uno sciame d'api e del miele. Attenzione, perché anche Grosman fa, vedete, il miele del leone. Questa è l'immagine forse che riassume tutta la storia di Sansone. Sì, adesso abbiamo sentito, ci sarà tutta la faccenda dell'enigma, dell'indovinello, ma attenzione, attenzione a questa immagine, una carcassa, un leone, una carogna, un leone imputridito, dentro una edda, lo sciame edda è la stessa parola che dice la comunità, Edda è la comunità, è l'assemblea di Israele, Edda. Uno sciame di altri che hanno fatto del miele. Guardate la scena, lui con la mano, col cavo della mano, ne prende e se lo porta alla bocca, si mise a mangiarlo camminando. Tra l'altro, ricordando quelle indicazioni di cui facevo ancora memoria poco fa, cioè che lui non avrebbe dovuto prendere contatto con i cadaveri, di per sé questa qua sarebbe un'infrazione, ma non viene segnalato niente di per sé dal testo, per dire che è una cosa sconveniente, anzi, sembra di percepire anche noi la dolcezza di quel gesto. Una scena bellissima, è come se improvvisamente mettendo la mano in bocca Sansone assaporasse il senso della sua esistenza. La mia esistenza è abitata da una presenza dolcissima, una forza, leone, dolcissima. Lui sta andando a prendere sua moglie, lui è abitato da una forza, è innamorato, lui è già lanciato in una prospettiva che è il suo matrimonio, e adesso si parlerà di un banchetto, ma in verità guardate, il banchetto c'è già stato per lui, questo è il banchetto che lo nutre, questo è il cibo che lo alimenta dall'interno, una dolcezza incontenibile, bellissima. E quello che ci sorprende è che dice: quando ebbe raggiunto il padre e la madre, le diede loro ed essi le mangiarono, ma non disse loro che aveva preso il miele dal corpo del leone. Strano, perché sembra che lui adesso torni indietro, cioè adesso stava scendendo, invece torna indietro da suo padre e sua madre, come se dovesse condividere, adesso ripeto, mi pare che Grossman ne accennava l'altra volta, dice un po' questo atteggiamento ondivago per cui sembra che non si riesca a staccare esattamente dalla sua famiglia per incominciare, certo si possono dare moltissime interpretazioni anche a livello psicanalitico, dice. Ma restando a un senso pshat, direbbero i rabbini, cioè semplice, non va giù, torna a casa perché vuole condividere con il padre e la madre questa dolcezza. Attenzione alla dolcezza che il padre e la madre hanno già sperimentato quando sono stati visitati dalla forza di vita dell'angelo del Signore. Il mistero che avvolge già la vita dei suoi genitori adesso sta avvolgendo lui, la sua appartenenza al Signore. C'è una storia d'amore per una donna, ma prima di questa storia d'amore c'è la consacrazione a colui che è stato la fonte dell'amore per lui, la dolcezza primigenia. Succede allora che poi scende con il padre, suo padre scese dunque da quella donna e Sansone fece là un banchetto perché così usavano fare i giovani. Quando lo ebbero visto presero 30 compagni perché stessero con lui. Qua c'è, ci sono un po' tutti i costumi, voi dovete sapere che di per sé quando uno si sposa deve portare i suoi amici, gli amici dello sposo. Lui va là e c'è suo papà, non ci sono gli amici dello sposo, allora gli dicono: sì, tranquillo,
te le procuriamo noi, amici. E gli mettono lì 30 filistei. 30 filistei, poi questa funziona degli amici dello sposo, ma vedete, sotto questa scena, tenendo conto anche di quello che avevo detto all'inizio, come guardano i filistei un matrimonio di questo tipo con uno straniero, uno straniero di bassa condizione, uno dei figli di Israele, un dannita, oh mamma mia, poveretta lei, cioè lo guarda dall'alto in basso, ma anche allora noi questa storia del leone la sappiamo noi, è tutta segreta, è una storia che conosce solo Sansone, era come se loro non si fidassero di questo uomo. Gli mettono 30 scagnozzi, dice, ma guarda, paga lui, paga tutto lui, sì sì, finché paga va bene, ma intanto teniamolo d'occhio, intanto teniamolo d'occhio. Quindi sono lì, lo dice qua anche la nota, dice, il numero di 30 è enorme, forse lo si vuole onorare o forse si diffida di lui, cioè è come se non convince, gli mettono così un cordone di sicurezza all'intorno, c'è il banchetto, festa, canti, danze, indovinelli, il matrimonio, così. Esatto, lui fa un rapido calcolo e dice, oh ma non sono 30 persone, ma riesce a pagare un sacco di roba, sono invitati, dice, quanto bisogna pagare al ristorante. E allora adesso lui, che è un tipo geniale, intraprendente, su questo veramente non ci sarà nessun dubbio, trova alla trovata, facciamo un indovinello, se non lo beccano, pagano loro, cioè fare in modo che tu vai a grande festa e poi il conto lo passi a loro, dicendo vabbè, così se l'indovinello entro i 7 giorni del banchetto io vi darò 30 vestiti e 30 cambi, se no voi a me. Beh sì, sì. L'indovinello è veramente un rompicapo, enigma, da colui che mangia è uscito quel che mangia, ma c'è tutto achal ochel, dal forte è uscito il dolce. Qui probabilmente questo, diciamo, l'indovinello che girava aveva un'altra funzione, forse era per dire tu mangi e bevi e alla fine non ne viene fuori niente, se non che lo butti fuori, ecco, cioè per dire una cosa più semplice. Però lui lo mette a partire da che cosa? Attenzione, noi siamo i lettori onniscienti, no, certo, perché noi lo sappiamo già, l'indovinello, noi, per noi non è un enigma, ma è chiarissimo, colui che legge, coloro che ascoltano niente, infatti questi qua si rompono il capo e non ne vengono fuori. Ma attenzione, perché ancora una volta non dimentichiamo quello che mettevamo pochi istanti fa, cioè che dentro queste immagini del forte e del dolce c'è dentro tutta la storia di Sansone, non soltanto quell'evento che si è riferito a quell'incontro con Leone che lui ha scassato, ma proprio quell'evento minuto diventa una cifra riassuntiva di tutto il mistero della vita di quest'uomo. Intanto come vanno le cose? Le cose vanno che passano 3 giorni, non riescono a spiegare l'enigma, al 4° giorno si rivolgono alla moglie e gli dicono, induci tuo marito a spiegare l'enigma, se no daremo fuoco a te e alla casa di tuo padre. Spicci, costumi molto avanzati, così, gente della prima classe, della noblesse, che loro così hanno delle parole molto delicate. O tu glielo tiri fuori, capito? Liberamente scegli. E lei che fa? E lei qui dice che la moglie di Sansone si minge, piange intorno, dice, ecco,
tu per me hai solo odio, non mi ami, ecco, non mi diceva niente, le cose tue me le tieni nascoste, sempre all'oscuro, sempre così, e dice, ascolta, non glielo detto neanche i miei genitori, ah, per di più, e tu mi metti come cosa dei tuoi genitori, avevamo un pretendimento totale, maledetto giorno l'ho sposato, ma... cioè, i soliti, dinamiche che conosciamo. E insomma Sansone non ce l'ha fatto, io dice, grazie lì, Sansone è anche trasparente, sono generoso, Sansone gli vuole bene, gli vuole bene, ci fa vedere niente, ma che viaggio ti fai, ma smettila, ma no rompere, ma te lo dico, è così, guarda lì, cosa fa? Tre secondi dopo va a dirlo ai figli del suo. Già, la sua amata lo tradisce, una storia di inganno. Sansone se ne accorge, perché poi dai, arrivano giusto all'ultimo minuto, prima che il sole tramonta, settimo giorno, vanno là e gli dicono, gli presentano una donna di porta, gli dicono, cosa c'è più dolce, le mie, cosa c'è più forte il leone? E lui dice, già, se non avete rato qua la mia giovenca, qua tra l'altro lo racconta lui, è un modo molto volgare questo qua di dire, se tu non ti fossi fatto la mia vaccherella, già la mia vaccherella, tu non avresti tirato fuori niente, sono di luna di miele, già non manca di complimenti molto teneri, ancora così primi momenti del matrimonio e già si fanno queste carezze linguistiche, ma di fatto è vero, di fatto è così, cioè lei l'ha giocato, lui vuole bene a questa donna e questa donna lo inganna. E allora cosa fa? Allora va bene, lo spirito del Signore ruppe su di lui. Ancora una volta, vedete, uno dice, ma se non rompeva su di lui lo spirito del Signore cosa sarebbe capitato? Boh! Sta di fatto che adesso lui si sente, diciamo, fuori dei gangheri, perché deve pagare, ecco, perché il problema è che adesso arriva il conto, bisogna pagare. Non è funzionato quel sistema per non pagare. E lui vuole far pagare i Filistei, allora cosa fa? Fa pagare i Filistei, va giù ad Ashkelon, grande città, fa fuori 30 persone, le ammazza, prende le loro spoglie, le loro mute di vestiti, quelli che avevano spiegato l'enigma. Terribile, nessun applauso, sia ben chiaro, nessun applauso per dei costumi di vita di questo tipo, nessun... a fraintendere questo qua, assolutamente immorale questa violenza, e però così vanno le cose della vita, e dentro anche quel modo di procedere lui tra l'altro lo riconoscerà in seguito, adesso andiamo avanti a leggere il capitolo 15, dirà rispetto a un'altra circostanza di questa io non, questa volta non sono colpevole, com'è? Dicesse sottointeso che l'altra volta dicesse sì, ho fatto qualcosa di sconveniente, e detto questo, vedete, sembra quasi blasfemo dire queste cose, lo spirito del Signore che ancora una volta lo ha animato, poi dice che acceso d'ira risalì alla casa di suo padre. E la moglie di Sansone fu data al compagno che gli aveva fatto d'amico di nozze. Ecco, costumi molto belli, non c'è più quell'altro. In qualità di marito subentra uno di quelli lì che erano dei 30 che era stato presente al banchetto, così, allegramente. Si chiama l'indissolubilità del matrimonio, per dire. Come sembra tutta una storia segnata da
qualità morali assai ambigue, diciamo così, assai ambigue. Eppure è una storia santa. Leggiamo il capitolo 15.
Dopo qualche tempo, nei giorni della mietitura del grano, Sansone andò a visitare sua moglie, le portò un capretto e disse:
voglio entrare da mia moglie nella camera.
Ma il padre di lei non gli permise di entrare e gli disse:
ma credevo proprio che tu l'avessi presa in odio e perciò l'ho data al tuo compagno. La sua sorella minore non è più bella di lei? Prendila dunque al tuo posto.
Ma Sansone rispose loro:
questa volta non sarò colpevole verso i filistei se farò loro del male.
Sansone se ne andò e catturò 300 volpi, prese delle fiaccole, legò coda a coda e mise una fiaccola fra le due code. Poi accese le fiaccole, lasciò andare le volpi per i campi di grano dei filistei e bruciò i covoni ammassati, il grano ancora in piedi e perfino le vigne e gli oliveti. I filistei chiesero:
chi ha fatto questo?
La risposta fu:
Sansone, il genero dell'uomo di Timna, perché costui gli ha ripreso la moglie e l'ha data al compagno di lui.
I filistei salirono e bruciarono tra le fiamme lei e suo padre. Sansone disse loro:
poiché agite in questo modo, io non la smetterò finché non mi sia vendicato di voi.
Li sbatté uno contro l'altro, facendone una grande strage. Poi scese e si ritirò nella caverna della rupe di Etam.
Fermaci un attimo. Dopo un po' di tempo Sansone torna da lei. Attenzione, è innamorato. Quella là già dall'inizio della combinata grossa. Eppure vedete, è un uomo fedele, lui si è sposato con quella donna, lui gli vuole bene, quindi torna perché vuole riprendere contatto con lei. È quel matrimonio che è fatto in modo per cui per un po' di tempo lei resta là e quindi lui si deve spostare. Sta di fatto che scende, ancora una volta si dice che scende, andò a visitare. E sta di fatto che quando arriva là il padre non lo fa entrare e dice: guarda, io pensavo che tu l'avessi presa in odio. Già, perché dopo una cosa così chi è che se la tiene? Vedete come lui dice: ah, Sansone, che violento, Sansone, che bestia è questo qua. Ma no, Sansone è un uomo fine. Sansone è un uomo che ha dato una parola e quella lì è. Sansone ha pagato quel banchetto, ma perché vuole lei. Sansone tenuto la testa alta in famiglia per quella donna lì. E davanti al padre dice: ma sì, c'è sua sorella più bella, più giovane, dai, prendi lei. Cosa che conosciamo già dalla storia di Giacobbe, tra l'altro. E no, cioè, Sansone dice: non sono costumi barbari vostri. No, lei. E qua è incredibile, cioè, e qui si scatena la furia, ancora una volta noi potremmo dire gesti inconsulti, perché fa, come dice, la combina grossa, cioè un'operazione terroristica con pochissimi studi, cioè tutto da solo, ma lui si congela, poi dice: come fa a prendere 300 da solo, 300 volpi, non è poi così semplice. Sta di fatto che la pensa bene, l'architetta questa operazione, la dispone in modo tale, attenzione, la raccolta del grano, mi colpiva oggi pregando un po' questo testo, vederci un po' su, è come fosse oggi, cioè è la Pentecoste, voi sapete che le primizie sono la Pasqua, le primizie gli azimi, la Pasqua, e poi ci sono i 50 giorni che sono il tempo del grano e
prima l'orto, poi il grano, è raccolto, quando si finisce raccolta la festa di Shavuot, delle settimane, la Pentecoste. Va bene, adesso tante suggestioni sono state di me senza volermi fermare su questo, ma intanto c'è tutto un riferimento al fuoco in questo testo, al fuoco che brucia, il fuoco delle volte che bruciano raccolto, ma sarà ancora i lacci con cui lo stringeranno che sembrano dei lacci bruciacchiati. Ecco, c'è qualche cosa del fuoco di Dio, del fuoco di Dio che fa purificazione di una storia che non è una storia d'amore, che rivendica un amore per sempre. Cioè qua Sansone, ripeto, la modalità con cui tutto questo ci viene raccontato ci lascia un po' sgomenti, ma sotto sotto è il Signore che sta facendo il suo gioco, emerge proprio il fatto che lui non è un amore solo, non è un amore solo, lui è abitato da quella dolcezza che lo porta a ricercare la gratuità di un amore che non ha ambiguità e non si fermerà finché, dice, c'è una vendetta in questa parola, questa vendetta, nekama, diciamo, ha una valenza negativa, ma è rivendicare l'amore, ecco, rivendicare l'amore, brucia tutto, chiaramente tutti i filistei sono lì ad applaudire allo spettacolo così geniale che si è inventato, dicono chi è stato? Lui? E perché l'ha fatto? Ah, perché sai, l'ha sposato una, le nostre, però il papà poi l'ha data a un altro. Ah sì? Ecco, allora cosa fanno i filistei? Vanno là. Pino Stancari, che dice, hanno una concezione tipicamente occidentale della giustizia, cioè vanno là e ammazzano il padre, la madre, scusate, il padre, la figlia, non so se è la madre, e suo padre, abbiamo sistemato le cose, già, è il modo con cui c'è un guaio, noi per sistemare le cose ne facciamo un altro, e tra l'altro adesso la storia ci insegnerà che quest'altro ne innesca un altro, perché hanno ammazzato Sansone e la moglie, cioè qua è vendetta su, si chiama vendetta adesso, perché questi qui pensavano di aver sistemato le cose, cioè, ah, vigliacchi, ti facciamo fuori, così niente raccolto e poi anche due funerali da fare. E però hai ammazzato l'amore per cui Sansone ha giocato tutto dalla sua vita. Un grande dolore per Sansone. Immaginiamoci cosa può provare nell'animo quest'uomo. E adesso dice, adesso non mi tiene più nessuno. Adesso non mi tiene più nessuno. E dice che li sbatté uno contro l'altro facendo una grande strage, qua c'è, dice, quello dice tra la notte, la coscia sull'anca, mise la coscia sopra l'anca, come quando c'è una lotta corpo a corpo, no? Che non si può muovere, adesso non molla la presa, adesso non molla più la presa, non molla più la presa. E però c'è una scena che anche lì ci lascia un po' così, perché dice che lui scese e si ritirò nella caverna della rupe di Etam. Attenzione, perché anche questo qua è un dato da capire bene, cioè lui fa tutto da solo. Adesso che lui in fondo si è messo contro i filistei, lui dice, vabbè, adesso lo cerco, va a casa, non mette nei guai suoi, non compromette altre persone, lui adesso se ne va, si rifugia in questa rupe, Anche qua Pino ha delle note molto belle, dice questa posizione è come se lui fosse come dire, raccolto su di sé in questa rupe, come diciamo, è come un grembo che dove sta riflettendo su quello che sta vivendo. Dice, ma cosa sto vivendo io? Questa rupe, questa grotta, questa caverna, gli permette, un po' come la grotta di Elia, di ascoltare una voce che ce l'ha dentro. Ma cosa stai cercando? Ecco, io sto cercando un amore che è per sé. Io sto ricercando quel senso che ha segnato da sempre la mia vita, quella dolcezza che, appunto, quel miele, che è il mistero che mi abita. Attenzione, perché già questa storia si è configurata come una carcassa di un leone, cioè è dentro una storia che è già imputridita, è dentro una storia che già puzza tremendamente. È il leone che è stato squartato. Perché se poi ci pensiamo, in fondo è già stato buttato per aria tutto un progetto di vita, c'è già stato un tradimento, è una storia sbagliata. Eppure dentro questa storia, mentre in questa caverna, lui sente che è ancora abitato da quella dolcezza, da quel miele che guida la sua esistenza, guida il suo cuore. Vediamo cosa capita adesso.
Allora i Filistei vennero, si accamparono in Giuda e fecero una scorreria fino a Lechi. Gli uomini di Giuda dissero loro:
perché siete venuti contro di noi?
Quelli risposero:
siamo venuti per legare Sansone, per fare a lui quello che ha fatto a noi.
3.000 uomini di Giuda scesero alla caverna della rupe di Etam e dissero a Sansone:
non sai che i Filistei dominano su di noi? E cosa ci hai fatto?
Egli rispose loro:
quello che hanno fatto a me, io l'ho fatto a loro.
Gli dissero:
siamo scesi per legarti e metterti nelle mani dei Filistei.
Sansone replicò loro:
giuratemi che non mi colpirete.
Quelli risposero:
no, ti legheremo soltanto e ti metteremo nelle loro mani, ma certo non ti uccideremo.
Lo legarono con due funi nuove e lo trassero su dalla rupe. Mentre giungeva Lechi e i Filistei gli venivano incontro con grida di gioia, lo spirito del Signore irruppe su di lui. Le funi che aveva alle braccia divennero come stoppini bruciacchiati dal fuoco e i legacci gli caddero disfatti dalle mani. Trovò allora una mascella d'asino ancora fresca, stese la mano, l'afferrò e uccise con essa 1.000 uomini. Sansone disse:
con una mascella d'asino li abbiamo macellati, con una mascella d'asino ho colpito 1.000 uomini.
Quando ebbe finito di parlare, gettò via la mascella. Per questo quel luogo fu chiamato Ramah Lechi.
Fermati qua un attimo. Allora, cosa succede? Succede che i Filistei si muovono, mandato di cattura, e si mettono sulle tracce. Immaginate, si mettono sulle tracce e questi poi cominciano ad avanzare verso l'interno. Quelli di Giuda, allora, non dimentichiamo che Sansone è della tribù di Dan. Quelli di Giuda, che di per sé stanno ancora un po' all'interno, vedono che avanzano le truppe e dicono: ma cosa volete? Ci vogliamo Sansone. Cosa succede adesso? Succede che quelli di Giuda vanno loro a cercarlo. Questa è una scena, 3.000 uomini, stanziano 3.000 uomini. Allora, è buffo perché noi abbiamo visto fino adesso muoversi Sansone solo, cioè il popolo non c'è mai, sempre solo lui. Improvvisamente, guarda, non sei più solo, 3.000 uomini con te. Sì, ma sono venuti qui per prenderti. E perché? Perché gli fanno questo discorso, ma ascolta, fratello mio, ma come ti permetti di metterci nei guai a noi? Una volta sei bravo, sei buono, intelligente, ma ti rendi conto che i filistei sono loro i capi? Sono loro i padroni del mondo? Ma ti rendi conto che se questi qua avanzano noi spariamo in un attimo? Si chiamano collaborazionisti, i collaborazionisti, cioè, allora cosa fanno? Loro fanno da mediatori tra i filistei e Sansone, lo convincono, prenderti e permetterti le loro mani, non ti ammazziamo, lo dice non è. È buffo perché qui insieme a quelli di Giuda domani, ma cosa gli ha fatto Sansone? Noi siamo qua per fare a lui quello che lui ha fatto a noi. Poi vanno da Sansone e dicono, ma io ho fatto a loro quello che loro hanno fatto. Vedete, sembra che l'unica dinamica che c'è nella memoria è la vendetta. Certo, ormai è questo qua. Qual è la molla delle nostre relazioni? La vendetta. Tu hai fatto questo qua a me, io ho fatto questo qua a te, poi tu fai questo qua a me, poi tu fai questo qua a te, poi alla fine non si sa più che hai cominciato, che hai finito. È così ormai oliato il sistema che non sai più chi hai cominciato. Ecco. Intanto questa è la situazione. Lo prendono, lo legano, lo tirano su. Attenzione, qui noi non capiamo molto, ma Lehi, tutto viene posto in una località che si chiama Lehi. Lehi vuol dire mascella in ebraico. E questo è tutto un gioco tra il posto, che si chiama Lehi mascella, perché lui poi a un certo punto, mentre lo stanno conducendo dai filistei che sono pieni di festa, per questo trova una mascella d'asino ancora fresca. Qua tra l'altro ancora una volta è un contatto con un cadavere, è una mascella d'asino ancora con la carne su, ma nessun problema, è utilissima per di nuovo fare fuori 1.000. Uno dice, quelli avranno avuto anche le armi atomiche, ma questi qua basta incassare e li fanno fuori. Questo è sempre la dinamica di Davide Golia. Davide e Golia che abbiamo visto altre volte, gli altri sono Golia, eppure lui con una mascella d'asino non ammazza 1.000, perché c'è sempre di mezzo ancora una volta lo spirito del Signore, lo spirito del Signore. Ripeto, facciamo fatica noi a decodificare questa storia come una storia spirituale, è peggio per noi, dobbiamo avere pazienza, ma questa è l'immagine, cioè che tu che sei un povero, un debole, uno contro tutti, alla fine laddove lo Spirito di Dio, la dolcezza del Signore, il miele, ti abita, tu sei ancora capace di renderti conto che hai una forza incontenibile, sei dotato di una forza che non è tua, non è tua. Beh, per quanto sarebbe dentro le tue misure, ormai è finita, una storia finita. No, ancora riesce ad aver ragione, e ecco l'ultima scena di questa seconda sezione, di questo secondo blocco.
Poi ebbe gran sete e invocò il Signore dicendo:
tu hai concesso questa grande vittoria per mezzo del tuo servo, dovrò ora morire di sete e cadere nelle mani dei non circoncisi?
Allora Dio spaccò la roccia concava che è Lehi e ne scaturì acqua. Sansone beve, il suo spirito si rianimò ed egli riprese vita. Perciò quella fonte fu chiamata Enchu. Essa esiste a Lehi ancora oggi. Sansone fu giudice di Israele al tempo dei Filistei per 20 anni.
Ecco, fino a qui ci fermiamo qui, perché vedo che è arrivato l'ora, anzi, ancora una volta mi spiace che non c'è il tempo della condivisione. Molto bello questo fatto che vedete Sansone è un uomo in preghiera,
sperimenta una rossura. Si è dato un gran fare probabilmente dopo aver ammazzato, ha sudato, poverino, con una mascella d'asino a far fuori di mille persone, ha buttato fuori un po' d'acqua, ha sete, e questa sete diventa in lui un tu signore, un uomo in dialogo, vedete, interiormente è sempre in dialogo con il tu Dio. Con il tu di Dio, Signore, non mettermi nelle mani questi circoncisi, perché dovrò morire di sete? Sei tu che hai concesso la vittoria. Cioè, non è che dici, ah, cioè, sono bravissimo, sono un po' di sete, mi serve soltanto l'acqua. No, no, è tutto di Dio. Questa è una storia che è consegnata al Signore, perché lui è un consacrato del Signore, perché tutta la sua vita è appoggiata là. Perché niente di lui ci sarebbe se non ci fosse quel miele dentro quella carcassa incancrenita, incaronita, del leone che forte era prima, ma adesso è, se fosse per lui, ormai un cadavere. E si spacca la roccia, sembra di rivedere le scene di, insomma, del deserto, del cammino del deserto, si stacca la roccia, esce l'acqua, e quella è la fonte chiamata En Kore, ecco, la fonte di colui che grida, e in fondo Sansone è un uomo che grida, e grida una sola parola, amore, grida una sola parola, cerco quell'amore che non ha riserve. Cerco quell'amore senza il quale la mia vita non avrebbe più nessun senso. E certo, la confezione esterna ci sconcerta, ma questa preghiera di noi si risintonizza su quella presenza dolcissima che è dentro tutta questa avventura. Ci fermiamo qui, il capitolo 16 comincerà dicendo che lui cerca l'amore, intanto va a Gaza e va da una donna, una zona, una prostituta, cosa inconveniente, quindi noi a quest'ora ci fermiamo, perché le cose sconvenienti le abbiamo già ascoltate moltissimo. Un racconto, tanti racconti, una bella storia. Adesso ripeto, forse siamo ancora trastornati dalle diapositive che succedono, eppure qualche fermo immagine forse ci permette di cogliere la forza, ecco, di cui è dotata questa vicenda.